o cominciamo ad avere una semplice fede, fiducia in quello che Dio è, in quello che Dio ha fatto in noi, o miseramente come Pietro cominciamo ad affondare nel mentre che camminiamo sulle acque dell'angoscia, della paura, della malattia, del tutto quello. E questa sera, proprio al di là del verso che ora vedremo assieme, sento che alcuni di noi proprio possano rispolverare in una maniera più chiara, più forte, questa fiducia, che non significa mettersi a nuotare all'impazzata per non affondare, perché questo lo abbiamo visto tante volte, spesso è una maniera per affondare più velocemente. Che non significa difendersi e lottare con i normali meccanismi che abbiamo usato fino ad ora. Ci sono dei sistemi con cui ci siamo difesi, ma non funzionano. Tutta la scrittura è un esempio di come, quando l'uomo, anziché difendersi nella maniera giusta, si difende con le armi sbagliate, non fa altro che peggiorare la sua situazione. Un esempio solo, ricordate, ne abbiamo parlato una volta, il grande Davide, che fugge, ha paura, arriva in un posto dove un sacerdote gli dice: qua c'è la spada niente poco di meno che di Goliat. Sembra che Davide si rincuora, la spada di Goliat. Però cosa dice la scrittura? Che dopo che prese la spada ebbe ancora più paura di prima, come a dire, perché lui forse aveva vinto con la forza dei muscoli, il gigante Goliat lo aveva vinto perché, o lo aveva vinto con la fede nel Signore, l'aveva vinto con la fede del Signore, ma se l'era dimenticato, e quindi sul momento pensava che avere la spada di Goliat significava avere l'arma totale, l'arma letale, ma fu letale per lui. E infatti, poverino, poi lo vediamo insieme alla corte del re Achis fare il pazzo, come a dire, e tante volte ci verrebbe di fare a tutti i pazzi, nel senso che questo un attimo ci deresponsabilizza. Tutti vorremmo farlo per un po' di tempo, poi ci sono i problemi, poi ci sono quelli che non ci possono ascoltare, se facciamo i pazzi, cioè, fermati, se no. Allora, ma tutti avremmo bisogno tante volte di lasciarci andare, perché tutti arriviamo a delle circostanze in cui abbiamo una paura estrema di non farcela più, paura di non essere in grado di reggere i pesi che abbiamo fino a quel momento portato. Quindi tutti vorremmo fare come Davide, in quel momento, che per sottrarsi a tutte le responsabilità cominciò a fare segni nei muri, si faceva cadere la bava dalla bocca, ed era il re Davide. Al che giustamente lì dove si trovava gli dissero: ma qua ne abbiamo abbastanza, cioè è inutile che mi avete portato. E allora andiamo un attimo al verso che oggi ci riserva la scrittura. Ma riflettiamo a questo, perché sento che alla fine di questa sera, di questo breve incontro, in qualcuno di noi proprio si svilupperà un modo diverso di affrontare i propri giganti, i propri Goliat. E questi Goliat potrebbero essere i debiti, potrebbero essere le malattie, potrebbero essere le situazioni difficili di convivenza che abbiamo stabilito nel nostro vivere di ogni giorno. Dio sa che abbiamo questi nemici da affrontare, ma è importante sapere come affrontarli, come mettere in fuga i nemici e non fuggire noi. Mettere in fuga le difficoltà e non vivere noi l'angoscia e la distruttività. Allora prendiamo questo verso, lo prendiamo insieme in Proverbi. Siamo arrivati al verso, capitolo 12. Dice così: chi dice la verità proclama ciò che è giusto, ma il falso testimonio parla con inganno. Sembra una cosa scontata, che è come se qua dicesse: se uno prende il colore bianco, è bianco, se uno prende il colore nero, è nero. Ci sembrerebbe una considerazione molto, va a dire, ovvio. Ma c'è una qualche cosa di più particolare che vogliamo cogliere. Al di là di quello che è quel tipo di educazione che ognuno di noi ha ricevuto, perché voi sapete che tante delle nostre abitudini noi le sviluppiamo anche sia per l'insegnamento delle figure genitoriali, sia per l'esempio, che poi quando l'insegnamento discorda dall'esempio, noi comprendiamo che si deve essere in un certo modo solamente nell'ambito familiare, però poi in certe condizioni quelle regole non valgono. Esempio tipico: se al bambino diciamo non si dicono le bugie, ecco, proprio questo sarebbe un... Però poi subito dopo noi normalmente usiamo la bugia più o meno velata. È chiaro che quello che recepirà il bambino non è che non si dicono le bugie, ma non si dicono in momenti particolari, cioè quando ci sono i genitori, o non si potrebbero dire, non è possibile dirle. Però poi ci sono dei momenti che infrangono la regola, che sono quelli che poi la società ci riserva. Ecco. Quindi, ma in questo senso, certamente, dico, al di là del tipo di educazione che abbiamo ricevuto, dobbiamo comprendere un po' più profondamente cosa significa verità. Ecco perché tante volte, pur dicendo la verità, diciamo bugie. Cioè qualcuno entra in crisi, dice: come? Dico la verità e sono bugie. È proprio così. Tante volte abbiamo una coerenza esagerata per una verità umana, ma non è una verità che ci libera. Tante volte potremmo essere delle persone esageratamente, state attenti, non vi scioccate, esageratamente sincere. Cioè dice, come, si può essere troppo sincero? Si può essere troppo sinceri secondo voi? Alle volte sì. E quando è che si è troppo sinceri? Di solito.
No, perché perlomeno parlo per me. Il proprio intrattenimento con se stessi e con gli altri, quindi non si accetta nessuno a nostro parere, ovviamente, perché poi.
Questa è una motivazione, quindi l'intransigenza, ed è una bella motivazione questa, cioè il fatto di dovere per forza vedere che la cosa è o bianca o nera, cioè non esistono gradazioni intermedie. Questo è un estremismo abbastanza comune nella nostra vita. Un'altra ragione per cui spesso si è troppo sinceri qual è?
Quando pensiamo che gli altri sono pure sinceri come noi.
Ecco, Fortunata dice, quando noi abbiamo la convinzione che gli altri sono altrettanto sinceri, e quindi questo ci dà la sensazione che possiamo fidarci, forse. Ecco, allora troppa sincerità nasce da un'estrema fiducia negli altri, può nascere, e questa è un'altra ragione. Ma vediamone qualcun'altra. Impulsività. Qualcun altro dice impulsività. Certo, l'essere troppo sinceri può nascere anche da questa istintualità, per cui noi prima parliamo e poi pensiamo. E poi ci pentiamo, cioè di avere parlato, di solito questo è il decorso. Quindi come uno sfogo. Ecco, sì, questo sempre fa parte del versante istintivo, ecco, quando qualcuno mi taglia la strada che sono troppo sincero, gli devo dire una parolaccia. Una persona che vuole essere corretta. Ecco. è sincera. Vediamo un poco, con chi di solito siamo più sinceri, con noi stessi o con gli altri? Questa è una domanda un po' più difficile. Con chi siamo? Con gli altri, qualcuno dice. Non complichiamo troppo le cose. Io dico, ma sai che sei complicato? Allora, certamente è più facile essere più sinceri con gli altri. Questo credo che sia un'esperienza. Anche perché, in realtà, se la mettiamo al contrario, è più facile prendere in giro se stessi. Questo siete pure d'accordo? Gli altri è più facile prenderli in giro. Sì. Certo, poi alla fine certamente si prende in giro, cioè quando noi prendiamo in giro sempre gli altri, sembra che freghiamo gli altri, però poi... Quindi, però, da queste piccole cose che abbiamo visto almeno tre punti per cui si può essere troppo sinceri. Uno, abbiamo detto che è l'impulsività, giusto? Ce l'ha? E allora, voi sapete che la impulsività da che cosa è motivata? Dai sentimenti, giusto? Normalmente è così, anche se tante volte noi sembriamo molto irrazionali, questo lo ripetiamo sempre, perché Dio vuole guarirci, non ci vuole dare un cristianesimo intellettuale semplicemente, cioè come a dire che noi ragioniamo, è come se ragionando automaticamente dovessimo fare la cosa giusta, non significa niente, noi possiamo ragionare, dire che la cosa giusta, buona, esatta è fare il contrario. Chi è che gli succede così? Di ragionare perfettamente, sapere come potrebbero andare le cose mentalmente, ma poi avere i sentimenti che portano in una direzione diversa. Chi è che gli succede? Chi gli succede a questo? A lui succede? Boh, succede un po' a tutti. Quindi ecco perché nel progetto di Dio c'è anche una guarigione di che cosa? Dei nostri sentimenti. Perché Dio sa benissimo che i nostri sentimenti e le nostre emozioni ci condizionano molto di più di quanto noi non pensiamo. Ecco perché tante volte è sbagliato chi dice non esistono i sentimenti, perché non è vero, cioè i sentimenti ci sono e se non sono rinnovati, se non sono guariti, l'impulso, la spinta che ti danno è una spinta che risente di che cosa? Delle ferite dei tuoi sentimenti. E allora, dicendo per esempio nel caso che si può essere troppo sinceri, spinti dai sentimenti, se noi ci abbiamo ferite nei nostri sentimenti, noi sinceramente offenderemo, senza rendercene conto. Sinceramente, lo facciamo sinceramente, però questa sincerità, essendo spinta da sentimenti feriti, essendo spinta da emozioni che fanno ai, 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 la nostra sincerità, o la verità, rischierà al 99,9% di essere senza amore. Vi succede? Quindi vediamo che l'essere sinceri non è qualche cosa facile, umanamente parlando. Tante volte noi pensiamo che dire la verità sia una cosa semplice. E la cosa più bella, la cosa più grande, più liberatoria, perché non vogliamo fermarci, se no stiamo un anno su questo versetto, è la rivelazione di un tipo diverso di verità. Ecco, e qui entriamo in un campo, è proprio un campo che a Rimini quest'anno chi c'era, ho appena accennato, della verità umana e verità di Dio. Ricordate chi era a Rimini? Cioè, come a dire, la verità umana arriva a un punto dove è, mamma mia che brutta, avremmo preferito non saperle certe cose, piuttosto che vederle lucidamente e rimanerne proprio, ma non cose solamente sugli altri, ma cose anche su noi stessi. Tante volte siamo delusi dalla verità sugli altri, ma anche la verità su noi stessi tante volte non è così bella da accettare. E se non ci fosse un'alternativa, vi assicuro che sarebbe meglio non conoscere la verità. Beati quelli che si sanno prendere in giro. Potremmo fare una nuova beatitudine, aggiungerla al sermone sulla montagna. Dice, beati quelli che si riescono a prendere in giro e se ne fregano di tutto e di tutti. Beati quelli che l'acqua li bagna e il vento li asciuga. Come? Potremmo fare una nuova serie di beatitudini, secondo l'ottica umana, perché sembra che se la passano meglio. Ce ne sono, abbastanza. E se non entriamo veramente nella verità di Dio, vi assicuro che finiremo per invidiare queste persone. A me perlomeno è successo per tanti anni di invidiare quelli che se ne fregavano. Dice, magari potessi essere strafottente come quello là, non avrei problemi. E invece questa maledetta sincerità, questa maledetta verità, mi brucia, mi fa male. Io vorrei costruirmi un castello in aria e invece poi si sfascia sempre questo castello in aria. Come faccio? Ma allora vedete che l'essere troppo sinceri a livello umano è grandemente pericoloso. È pericoloso, sapete perché? In un senso è pericoloso perché noi, per avere una cosa molto vera, molto sincera, molto precisa, ci potremmo costruire un delirio, cioè potremmo costruire un'idea in cui tutto combacia, tutto è perfetto, tutto è computerizzato, tutto. Ma questo non è reale, non è vero, non è la verità. È pericoloso perché ci potrebbe portare ad odiare la verità. Come dire, non la voglio sapere più, non voglio sapere più niente. Non so se voi stessi vi capita di incontrare le persone e dire, basta, non voglio sapere più niente di niente. Cioè, come dire, sono ormai arrivato, non ho più niente, cioè, quello che so già mi basta e mi assoverchia, come si vuol dire da noi. Non voglio sapere nient'altro, già sono in un equilibrio precario. Chi dice la verità proclama ciò che è giusto. Allora qui vorrei che noi recepissimo questa sera un'applicazione diversa. Perché ve lo dico subito, è impossibile, impossibile, non scandalizzatevi, che qualunque persona a un livello qualunque spirituale dica totalmente e tutta la verità. Ma non perché non lo voglia fare, ben inteso, ma perché in quello che diciamo, come dicevo poco fa, ci sono così tanti condizionamenti che se noi non veniamo guariti da certe ferite del passato, da situazioni, da traumi, attraverso un processo di guarigione interiore, di rinnovamento della mente, se lo volete chiamare come lo chiama l'Apostolo Paolo, cioè noi la verità non la potremo dire realmente, perché la nostra verità sarà sempre condizionata, sarà sempre influenzata, sarà sempre condizionata, dicevo, da qualche cosa che ancora non è perfetto. Lo capite bene? Siccome fino a che siamo su questa terra perfetti totalmente, all'esterno non ci diventeremo, perché la perfezione è la caratteristica della nuova natura che Dio ci ha dato, ma non certo della nostra testa. Lì c'è un cantiere di lavori in corso, abbiamo detto, e lì quindi c'è. Quindi verità in senso assoluto, umanamente, non la possiamo dire. Questo certamente non deve essere un incoraggiamento a dire bugie, state attenti. Come dice, siccome non la posso dire la verità, allora. Anche perché il dire bugie alla fine, se lo capiamo che è una trappola per noi, che è un modo con cui poi non riusciremo più a comunicare, che è un modo con cui non riusciremo più ad essere credibili, lo dovremmo cercare di cambiare questo atteggiamento che ci porta a bleffare. Il bleff è un'azione tipica del poker, ma non possiamo vivere come si gioca a poker, anche se spesso ci siamo trovati a vivere nella stessa maniera. Anche se non amo gioco, abbiamo bleffato, puntato e poi chiaramente abbiamo perso, perché la realtà non ci ha creduto che eravamo un gioco più forte di lei. Allora, dicevo, in questo senso non possiamo, cioè non c'è nessuna persona che può essere perfettamente sincera. Ed è tante volte da questa esigenza di sincerità umana, portata all'estremo, che nascono le lotte più grandi. Perché ognuno sinceramente si fa tagliare la testa che è come dice lui. E fino a che se la fa tagliare, magari dice... Ma il problema è che poi è disposto a tagliarla all'altro per convincerlo. Nel nome della sincerità, della verità umana, noi spesso facciamo un sacco di danno a noi stessi e agli altri. Capitemi, è una verità diversa che abbiamo bisogno di percepire, è una verità che ci libera. E qui siamo entrati nella parte conclusiva della riflessione, prima che possiamo avere un momento di applicazione in una preghiera di guarigione. Chi è che dice allora la verità? Lo Spirito Santo arriva dall'ultima fila. Gianni, hai detto bene. L'unico che dice la verità, ma non perché la dice, ma perché è verità. Ecco, questo è il concetto. Fino a che noi lo dobbiamo dire, c'è sempre quella parte di condizionamento legato al fatto che noi diciamo una cosa, ma la diciamo trasformata, riveduta, corretta, amplificata, diminuita da tutto quello che è la nostra soggettività. Vi facevo l'esempio persino dinanzi a un quadro, che è un'opera in fondo con un colore, ognuno di noi ha delle reazioni diverse, eppure vediamo la stessa cosa. Ma se dico a lui che cosa ti ispira, magari è una cosa diversa completamente da quella che penso io. Quando vediamo un oggetto, probabilmente lo vediamo da due prospettive diverse, allora uno si fa tagliare la testa, no, è come dico io, l'altro dall'altra parte, che lo sta vedendo dalla parte dietro, dice, ma io lo vedo diverso. Stiamo vedendo la stessa cosa e ci ammazziamo, perché ognuno sta pretendendo di dire la verità, di proclamare, anzi, perché qui parla di proclamare, chi dice la verità proclama, e tante volte facciamo dei proclami di una verità che non è la verità dell'amore, non è la verità della pace, non è la verità della gioia, non è la verità, Cristo, verità. E allora è molto bello questo fatto di cominciare a capire che l'unico che dice la verità è Cristo, perché è la verità. Lo Spirito Santo è lo Spirito di verità. Lui prende da Cristo verità e ce lo annunzia. Capite bene come è importante cominciare a ricevere, a percepire questa verità, a capire che la verità, la realtà delle cose è come Dio ci dice. E questo vi assicuro che è difficilissimo, umanamente parlando. Perché per noi è verità che cosa? Quello che possiamo sperimentare con i sensi fisici, quella è verità. C'è caldo, è verità. Certo, qualcuno di voi può avere un sistema regolatore un po' diverso, per cui sente freddo, però è difficile già. Cioè, ci deve essere qualche cosa un po' di anomalo nel proprio sistema di termoregolazione se sentite freddo in questo momento, o avete la febbre. Due sono le possibilità. C'è una verità sensoriale, e quella dice io lo sento, e se lo sento è vero, ok. C'è una verità emozionale, sentimenti, sensazioni, ma anche questa verità è molto soggettiva, lo abbiamo detto poco fa, perché ognuno di noi ha vissuto esperienze diverse. Quante volte vogliamo riuscirci a capire parlando secondo i nostri sentimenti e non ci capiamo? Abbiamo fatto esperienze diverse. Per ognuno di noi le parole stesse significano cose diverse. Quindi noi potremmo essere certi di questa verità, ma avere in fondo delle false testimonianze. Perché infatti la seconda parte dice il falso testimone parla con inganno. E in questo caso chi potrebbe essere il falso testimone? Certo, per antonomasia è lo spirito dell'anticristo, il principe della menzogna, così come Gesù lo definì. Lui sicuramente è il grande illusionista, il grande suggestionatore, come lo volete chiamare, il padre della menzogna dice tutte cose. Ma su che cosa il padre della menzogna agisce? Non è che noi sentiamo tante volte parlare il diavolo così come qualcuno che ci parla così, mica lo sentiamo in questa maniera. Agisce proprio su quelle parti della nostra mente dove ci sono dei canali preferenziali dove lui può entrare. Naturalmente canali che sono emozioni ferite, che sono paure, che sono sentimenti, stati d'animo, amarezze, risentimenti, ignoranza anche, pregiudizi, blocchi, tutte quelle parti della nostra mente dove chiaramente lui può dare una testimonianza. Quindi noi spesso nella nostra vita siamo stati abituati a ricevere una falsa testimonianza. Guardate che strano, siamo partiti dal fatto di dover essere sinceri e stiamo arrivando a scoprire che tante volte le cose che ci sembrano più sincere sono una falsa testimonianza. Guardate che strano, tante volte ci sono convinto, sono certo e sicuro. Quante volte nella nostra vita abbiamo avuto queste certezze assolute apparentemente? Cioè questa persona non mi può deludere, ma questo veramente... Questo è troppo bravo, si vede che è una brava persona, si vede, guarda questo fratello, questa sorella, questo è l'incarnazione della bontà. Mamma mia che fregature che tante volte abbiamo preso. Ma senza andare lontano, ma anche da noi, quante volte in certi momenti abbiamo sentito la spinta di certe cose? E fino a che nel campo solamente dell'acquisto, momenti in cui sentivamo una sensazione indefinita che se non potevamo comprare quella pelliccia saremmo morti, non di freddo, o non so, o quell'altra cosa, o qualunque oggetto che per noi in certi momenti abbiamo avuto quella certezza che se non era nostro non potevamo stare bene. E poi alla fine era così. Oppure tante volte abbiamo maledetto pure il momento in cui abbiamo fatto certe scelte, certe cose. Che cosa stavamo ascoltando? La falsa testimonianza degli altri? No, non è necessario, perché tante volte gli altri forse i buoni consigli, secondo loro, ce l'avevano dato, ma tante volte noi non seguiamo i consigli di nessuno, oppure come abbiamo detto l'altra volta andiamo a trovare la persona che ci consiglia proprio come piace a noi. E poi diciamo, sì, questo mi piace, perché praticamente è quello che volevo sentirmi dire. La falsa testimonianza, tante volte, è proprio legata a quelle parti delle nostre emozioni che sono legate, che sono imprigionate, che sono frustrate o frustate, che sono amareggiate. È lì che riceviamo una falsa testimonianza. È lì tante volte che non capiamo quello che ci approntiamo, che ci prepariamo a fare se è vero. Abbiamo una testimonianza di amarezza. Stiamo sentendo quella. Viene nostro figlio, nostra figlia. Ci fa antipatia, gli mogliamo uno schiaffo. È giusto, se lo meritava. Ma se lo meritava o era la testimonianza della nostra amarezza, del nostro malessere in quel momento che ha prodotto dico, faccio un esempio più ridicolo, ma tante cose nella nostra vita sono basate, stimolate dalla falsa testimonianza dei nostri sentimenti, dei nostri, delle nostre emozioni, ci danno una falsa testimonianza, e quindi nel momento in cui ci danno una falsa testimonianza noi siamo condizionati e non siamo più imparziali, non siamo più capaci di scegliere. Eppure tante volte scambiamo questo per sincerità. Vedete che siamo strani, siamo esseri strani. Dice, ma io sinceramente lo sentivo di darti un pugno. Dice, sì. E allora è molto bello poter cominciare a comprendere, questa sera Dio ci aiuterà a comprendere come discernere, come vedere la espressione della presenza di Dio, dello Spirito Santo nella nostra vita, che ci proclama quello che è giusto, perché è Lui l'unico che dice la verità in senso assoluto, è l'unico che ci dice quello che è giusto, e come discernere invece la testimonianza del falso testimone, che è lo spirito dell'Anticristo, ma anche tutti quei sentimenti, quelle emozioni, quelle sensazioni, quei vissuti. Quante volte nella nostra vita abbiamo sofferto, magari, e abbiamo dentro un desiderio di rivalsa? Quante volte ci sono state situazioni nella nostra vita che forse neanche le ricordiamo, e lo Spirito Santo proprio tante volte ha bisogno di andarle a prendere. Queste frustrazioni, queste situazioni, questi momenti della nostra infanzia in cui veramente abbiamo vissuto delle cose tremende, ci siamo sentiti esageratamente soli, abbiamo avuto esageratamente paura degli altri, abbiamo vissuto magari condizioni di povertà particolare che poi ci hanno spinto nella nostra vita successiva a dover arricchirci in una maniera esagerata, ma magari non ci siamo riusciti, non è detto che uno ci sia riuscito. O sensi di povertà che ci hanno perfino impedito. Sapete come tante cose ci condizionano? Tante volte anche il fatto di avere vissuto questo può portare una persona sempre... Ci sono quelli che spendono troppo e ci sono quelli che hanno invece uno scrupolo incredibile ogni volta che devono spendere. Cioè, come dire, non riescono ad avere la gioia di dire io spendo per me stesso. Cioè devono trovare sempre una giustificazione. Io spendo perché mi serve, perché serve all'economia qua, del familiare, destra, sinistra, sopra, sotto. Ma... è una cosa libera? No, Dio tante volte vorrebbe anche che avessimo questa benignità verso noi stessi, dire spendo per me. Cioè, perché tu non sei abbastanza importante da spendere per te? Certo, però tante volte non ci riusciamo. Non ci riusciamo perché condizionati da sentimenti o da altre cose. Vedete com'è importante non solo allora ricevere Cristo nella nostra vita, ma scoprire questa guarigione nei nostri sentimenti, proprio per poter camminare liberi dalle testimonianze sbagliate. Ed è bello quando impariamo dallo Spirito Santo. Se non, guardate, se non lo impariamo da Dio, cosa significa verità? Non riusciremo a esprimerlo neanche con gli altri. Non riusciremo a essere sinceri, spontanei, neanche con gli altri. E come allora capiamo che la verità viene dallo Spirito Santo? La verità verrà da di dentro ognuno di noi, dal nostro spirito. Ecco la verità dove Dio ci vuole guidare questa sera. Come a dire, tutto quello che tu stai proclamando solamente perché spinto dalla tua cultura o subcultura o ignoranza non è verità, ma è quello che pensa è verità. Tutto quello che tu stai proclamando spinto dalla tua rabbia, vendetta, gelosia, invidia non è verità, ma è la tua verità. Ma quello che riesci a proclamare attraverso lo Spirito Santo, attraverso questa nuova vita che Dio ha messo in te. Quella è verità. Che bello. Che bello sapere che diventa allora così semplice dire la verità. Perché? Perché abbiamo una natura nuova, interiore, che è così, è vera, è armonica, non ha conflitti, non ha condizionamenti, non ha... Quindi bisogna guarire dai condizionamenti, guarire dalle suggestioni mentali e impareremo, e lo stiamo imparando, è bello quando impariamo a guardarci negli occhi e a parlarci veramente con il cuore. Ma sapete, è una cosa molto rara oggi. È difficile quando veramente diciamo quello che viene dal nostro cuore. Non stiamo dicendo pace, fratello, veramente gli stiamo trasmettendo la verità della pace. Diciamo pace, che seccatura, sempre pace, sempre pace gli devo dire. Io lo prenderei a legnate, dico pace, ma qual è pace? Noi potremmo dire la verità, pace. Dice, mi guarda, questo ha detto la verità, ha salutato con la pace. La Bibbia dice salutatevi con la pace. Ma non è questa. Ma che bello quando dal nostro spirito, dal nostro cuore nuovo che Dio ci ha messo dentro, percepiamo la vera pace. E allora o lo diciamo pace o non lo diciamo, ma basterà uno sguardo, basterà una mano tesa. E allora la pace la comunichiamo. Questa è la verità, questa è la verità. Non quello che diciamo, tante volte... Noi ci badiamo tanto a quello che diciamo, alle parole, se diciamo una parola, una virgola, le controvirgole, senza sapere che è proprio la costruzione, neanche grammaticale o sintattica, ma la costruzione del significato profondo di quello che diciamo che sfugge. È inutile che ci azzanniamo sulle virgole, anche della scrittura. Tante volte ci sono persone che si azzannano per stabilire se quella virgola è messa là o non è messa là, perché questo cambia il significato. Ma quale significato? Se non ci entriamo dentro in questa realtà dell'amore, della grazia, della pace di Dio, non lo capiremo il significato. Anzi, la lettura della Bibbia ci aiuterà a diventare atei. Ci aiuterà a questo. Perché la umanizzeremo a tal punto che ne perderemo la potenza spirituale. Allora questa sera Dio vuole farci fare un corso accelerato per essere sinceri. E a quelli che sono troppo sinceri, per quelle ragioni che abbiamo detto, Dio vuole fare un corso accelerato per essere meno sinceri di quella sincerità, ma cominciare a ricevere un tipo diverso di sincerità, che è l'attestazione dello Spirito Santo, è la verità secondo Dio. E che tante volte non corrisponde alla nostra verità. E se noi non cominciamo a capire che la verità è quello che Dio dice, non riusciremo a esercitare la nostra fede. E se non riusciamo a esercitare la nostra fede, quelle potenzialità meravigliose, quegli assegni in bianco intestati sul nostro conto, rimarranno non scambiati. Ma perché Dio non ci ama? Ma perché Dio non ci vuole guarire? Ma perché Dio non ci vuole dare la pace? Ma perché Dio non ci vuole levare? No! Perché noi non riusciamo a credere. Perché noi non abbiamo fiducia. E questa sera lo Spirito Santo vuole generare fiducia in ognuno di noi, proprio perché possiamo proclamare quella verità che ci libera. Volete impararne un po' di più questa sera? Dio ce lo vuole spiegare, abbiamo meditato assieme, ma Dio è presente, lo Spirito Santo è qui. Lui ci vuole parlare di una verità più grande, che è la verità dell'amore. Però per fare questo è necessario che noi ci rendiamo conto che non abbiamo la verità nei nostri sentimenti. Perché se tu ti fai tagliare la testa, dici no, me li posso tagliare la testa, ma è come dico io. E Dio non te la taglierà la testa per metterti una testa nuova. Dio non usa questi sistemi di ghigliottina. Stiamo in piedi. Quindi è necessario che noi in qualche modo crediamo che la verità di Dio è più grande della nostra verità, delle nostre immagini. Tante volte ci siamo creati pure delle immagini di Dio, ma non sono Dio, non ci hanno liberato, ci hanno messo in situazioni peggiori, o di ossessione, o di delirio, o di... Quante immagini tante volte sbagliate, io mi ricordo, mi facevo di Dio, come qualcuno che ogni volta che se toccavo quello, se tocco quello, quello è impuro, quello è puro, mamma mia, questo così, chissà cosa pensa Dio. Ehi, non mi bastava già la mia coscienza persecutoria, ci mancava solamente Dio. Ma era Dio? No. E per me era la verità, ma non era Dio, era la mia immagine di Dio. È solamente il percepire l'amore di Dio, la grazia di Dio, ha cominciato a cambiare queste immagini mentali e mi ha fatto scoprire questo cammino di libertà. Allora preghiamo assieme in questo momento. Signore, ti vogliamo pregare questa sera perché ognuno di noi, immerso nella sua propria verità, possono essere situazioni difficili economiche, situazioni emozionali, situazioni di salute, possiamo essere intrappolati da queste sensazioni, da queste verità ineluttabili, da queste verità che ci angosciano. Ma vogliamo aprirci a un'altra verità questa sera, alla verità del tuo spirito, lo spirito di verità che tu hai mandato, e lui ci testimonia della verità. Lui ci rivela una verità che ci libera, lui ci mostra una via di uscita dai nostri labirinti, dalle nostre trappole. E in questo momento, Signore, veramente vogliamo aprirci al tuo spirito, perché è l'unico che ci può mostrare la via di uscita, è l'unico che ci può mostrare la tua verità. Una verità finalmente che libera, che guarisce, che cambia le situazioni reali della nostra vita, che cambia quelle cose che non sarebbero mutabili per le nostre energie, forze, capacità, per la nostra volontà. In questo momento, Signore, ti vogliamo ringraziare tutti insieme, perché il tuo spirito sta trasmettendoci questa verità, superando tutte le barriere dei nostri pensieri, della mente, dei pregiudizi, emozioni ferite. Il tuo spirito ci sta comunicando una verità, pace, amore, libertà, gioia. Vogliamo ricevere la sua testimonianza. Vogliamo ricevere la tua testimonianza, Signore, nei nostri cuori. Ti chiedo che in questo momento, Signore, la tua testimonianza per alcuni di noi in particolare possa essere più forte della testimonianza dei loro sentimenti distruttivi, angosciati. Ti chiedo, Signore, in questo momento che la testimonianza del tuo spirito possa diventare più forte, più reale di tutte quelle paure, ansie che stanno logorando alcuni di noi.